Cari fratelli, diamo il benvenuto oggi a Grazia, la sorella Grazia che ci è venuta a trovare, che abita a Buttigliera, giusto? E, vabbè, questo mi fa pensare a una cosa molto importante, che noi non dobbiamo pensare e guardare alle persone, all'uomo e ai ruoli che hanno nella società e a volte anche l'importanza che noi diamo a una persona all'interno della Chiesa per quello che fa e per quello che non fa. È il Signore che dà poi le benedizioni e l'onore a queste persone con la sua presenza. Dico questo perché oggi potrebbe essere una giornata che ci possiamo sentire un po' in difficoltà perché manca la persona che normalmente conduce la predicazione. Però ecco, se uno non si fosse impegnato per questo, magari non ci saremmo trovati, saremmo andati in un'altra chiesa e la nostra sorella Grazia non avrebbe potuto assistere alla predicazione della parola del Signore. E per quello che quando l'amore per il Signore è sincero, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, anche solo basta una piccola fiammella che il Signore, questa fiammella, gli dà forza, la fa crescere e la fa soffia su questa fiammella per fare divampare il fuoco in senso positivo, quello che ci porta poi alla presenza del Signore. Ecco, oggi io ho riflettuto un po' questa settimana su cosa poter condividere con voi e dopo tanto pensare sono arrivato alla conclusione che non devo pensare, nel senso che devo dire quello che sono io, ecco, quello che è la mia sensibilità, quello che è la mia, diciamo, quello che ho e quello che il Signore mi dà, così cerco di portarlo. Oggi volevo parlare della creazione, è sotto un aspetto un po' diverso, magari si parla sempre dei cieli, della terra, dell'essere umano. Io volevo parlare sì dei cieli e della terra, ma anche di una cosa che è stata creata dal Signore, che è il tempo. Per far questo, ecco, voglio leggere con voi, chiedo a qualche fratello o sorella che vuole aiutarmi a leggere, in Genesi, al capitolo 1, i primi 5 versetti che parlano della creazione.
Dio creò il cielo e la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Amen.
Grazie. Allora, ho ancora qualche versetto, però prima di andare a leggere altri versetti volevo solo soffermarmi su alcune note che ho tratto un po' dalle ricerche, un po' anche mi sono aiutato con la Bibbia ebraica. Noi tutti sappiamo che quando dice Dio creò, è tratto dalla parola ebraica, sì, che significa bara, che significa dal nulla, ed indica proprio l'azione di Dio che chiama all'esistenza ciò che non era mai esistito prima. Questo mi fa pensare, quando leggiamo la creazione dei cieli e della terra, ai versetti di Ebrei, al capitolo 11, versetto 3, che dice che per fede, ma lo leggo io, tanto me lo sono segnato, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Questo mi ricollego al primo versetto. Poi possiamo leggere nel secondo abisso, anche in Giobbe, capitolo 26, dice: egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla. Poi ancora, questo mi sono aiutato con la Bibbia, dalla Bibbia, ho preso uno spunto dalla Bibbia ebraica, sulle note, dove c'è scritto aleggiava. È una parola che in ebraico deriva da, sulla Bibbia ebraica troviamo scritto Librava, e come significato della radice ebraica che si trova in questo testo indica, il significato sta a indicare propriamente il ruolo leggerissimo della madre che sfiora appena i suoi piccoli nel nido. Quindi è una cosa molto poetica e molto vicina all'essere umano. Forse ci fa capire qualcosa in più di Dio queste note. Poi quando leggiamo della luce, ad esempio, al versetto 3, se riflettiamo bene su quello che abbiamo letto, su quello che si legge poi più avanti in Genesi, questa luce non è la luce del sole, perché il sole, la luna e le stelle non erano ancora state create, perché sono state create poi il quarto giorno. E infatti, alla fine dei versetti che abbiamo letto, c'è scritto «Fu sera, poi fu mattina, il primo giorno». E in questo caso il Signore ha creato il tempo, perché ha iniziato a contare il tempo. Poi adesso vi leggo ancora qualche versetto da Ecclesiaste e da Giobbe. Ecclesiaste, pagina 656, i versetti 1, leggo un po' a caso perché ho solo fatto un sunto delle cose che mi hanno colpito. Il versetto 1, poi il versetto 9 e 14. Capitolo 3, Ecclesiaste, pagina 656. E dice così: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire. E poi il versetto 9 dice: che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Al 14 dice: io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temono. Ecco, questi versetti, che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora, significa che senso ha vivere per l'uomo e lavorare. E poi vediamo che sempre la scrittura passa da un concetto, come abbiamo visto prima, materiale, quindi del Signore che crea e modella la materia, a un concetto che per un uomo normale è astratto o è una cosa astrusa, che è l'eternità, come leggiamo in Ecclesiaste. E dice che però ha messo questo seme dell'eternità nel cuore dell'uomo, però l'uomo non può comprendere cosa fa Dio fino in fondo, anche se può avere delle percezioni, può capire come il Signore, quando uno diventa credente, agisce nella sua vita, però non può comprendere fino in fondo come si muove il Signore. E perché fa questo? Perché gli uomini lo temono. Adesso vi leggo poi ancora Giobbe, al capitolo 38. Leggo io perché sono versetti sparsi, allora per non saltare di qua di là. Pagina 538. Giobbe 38, versetti 19, 24, 31 e 32. E qua il Signore che parla e risponde a Giobbe e dice: dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre dove hanno la loro sede? E poi il 24: per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? E poi al 31: puoi tu stringere i legami delle Pleiadi o potresti sciogliere le catene di Orione? Puoi tu al suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo, regoli il suo dominio sulla terra? Cari fratelli, qua c'è talmente tanto che denso, talmente tanto di significati che bisogna fermarsi proprio e dedicare magari proprio molto tempo ad ogni versetto. In 19, quando dice dov'è la via che guida il soggiorno della luce, vuol dire dove ha origine la luce. Sappiamo che la luce non è la luce che vediamo della lampadina che si accende, perché poi la luce che noi abbiamo sulla Terra viene influenzata da tantissime cose. Viene influenzata dalla riflessione dell'atmosfera, dal fatto che la luce colpisce un materiale colorato, colpisce il mare, colpisce la terra, e poi ogni raggio luminoso viene rimbalzato dal materiale che colpisce o che attraversa. Quindi non è proprio come quando uno accende la lampadina e la luce si diffonde. Come si muovono i venti? Significa come si diffonde la luce, si sparge il vento orientale sulla Terra, vuol dire come funziona l'atmosfera, come facciamo noi a capire come funziona l'atmosfera? È impossibile, tant'è vero che quando adesso fanno le previsioni sono attendibili, ma hanno sempre una percentuale di errore molto alta. Infatti io dico sempre, quando noi nel lavoro dobbiamo vedere se andare a fare un lavoro che piove o non piove, e i miei collaboratori mi dicono, ma domani piove. E gli dico sempre, guarda che se parli al tempo non semini, perché molte volte succede che quello che uno prevede viene completamente disatteso, cambiato dalla realtà. E poi ci sono altre cose, come facevano a conoscere ad esempio gli antichi che le Pleiadi, la catena di Orione, hanno questa forma, vuol dire che osservavano già il cielo. Queste erano stelle, costellazioni che si vedono a occhio nudo, solo adesso sappiamo che ce ne sono centinaia di migliaia. All'epoca hanno chiamato così le costellazioni perché loro le usavano per muoversi. Le Pleiadi sono un ammasso di stelle che si vedono ancora adesso ad occhio nudo, ce ne sono centinaia, però ad occhio nudo se ne vedono 7, così come pure le catene di Orione. Sono andato a cercarmi proprio il disegno della costellazione e indica un guerriero, Orione, oppure nella mitologia latina viene chiamato anche il cacciatore. Sono 130 stelle visibili ad occhio nudo, però le catene di Orione, qua dice, potresti sciogliere le catene di Orione perché sono 3 stelle che sono sempre state così dall'antichità, da quando hanno scritto la Bibbia fino adesso, perfettamente allineate e sembra una cintura, infatti viene chiamata anche la cintura di Orione. Quindi qui la Bibbia dice, queste cose non si muovono, stanno sempre lì, noi le abbiamo sempre viste così. E poi il Signore va ancora avanti, quando ad esempio in Giobbe 38:2 all'inizio, quando il Signore inizia a rispondere a Giobbe, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Dove eri tu quando io fondavo la terra? Chi ne fissò le dimensioni? Il Signore parla di dimensioni. Quindi le dimensioni sono delle misure che sono comprensibili all'essere umano. Ad esempio noi, quando pensiamo al moto dei pianeti, quando io penso al moto dei pianeti non capisco più niente, ma non perché vengo rapito dalla bellezza della stella, che di per sé la stella può essere bella o non bella, ma quello che mi affascina è il mistero di come fanno stare a galla letteralmente questi pianeti. Se noi pensiamo ad esempio che hanno una massa elevatissima, enorme, che noi non possiamo comprendere, perché proviamo a pensare a sollevare un masso quanto può essere pesante e faticoso per un essere umano. E questi pianeti che hanno migliaia e migliaia di tonnellate di peso galleggiano nell'aria. E galleggiano nell'aria e si muovono senza spostarsi di un millimetro. E questa cosa è una cosa clamorosa, cioè non so come spiegarla. E soprattutto si muove, non si sposta di un millimetro, ma le loro traiettorie sono perfette. Cioè ci sono talmente tante variabili in gioco che è da pazzi pensare che un'esplosione abbia portato questo, perché tutte queste variabili si verificano tutte contemporaneamente allo stesso istante, neanche minuto, istante, che vuol dire che è una cosa più piccola ancora del secondo. Senza questo verificarsi tutte queste cose non si potrebbe vivere qua sulla Terra, non si potrebbero vedere i pianeti che cambiano e si muovono. Ad esempio, ultimamente leggevo che Giove ha la funzione, avevo visto un documentario americano sulla creazione, Giove ha la funzione di proteggere la Terra dagli asteroidi. Perché se non ci fosse Giove, quando la Terra gira, la Terra sarebbe colpita, Giove è talmente grande che assorbe tutti e viaggia assieme alla Terra. È come uno scudo per noi, che ci protegge da tutti gli asteroidi, dalle impurità che sono nello spazio, che magari andrebbero sulla Terra e farebbero un disastro. Eppure da quando il Signore ha creato dal primo giorno, che c'è scritto qui, del primo giorno, quando è creato il tempo, Giove si muove e fa da scudo alla Terra, e la Terra gira e Giove gira attorno al Sole. Ma perché ho voluto parlare di queste cose che a me danno gioia e soprattutto mi fanno nascere un sentimento di ammirazione profonda? Perché ci spiegano come mai è stata scritta la Bibbia. E anche qui, per capire a fondo, sono andato in aiuto e ho preso lo spunto da quello che c'è scritto nell'introduzione della Bibbia ebraica, che il senso del fatto che abbiamo ricevuto la Bibbia è stata preservata così com'è da più di 2000 anni, e noi l'abbiamo ricevuta così come la leggevano gli ebrei nell'antichità, non è quello che dobbiamo sapere come è andata la storia in passato, oppure come funzionano le cose. Per quello ci sono gli scienziati, che non mi interessano, però la Bibbia non contraddice mai la scienza. Lo scopo dell'autore che ha scritto la Bibbia è quello di inculcare nel lettore la convinzione dell'esistenza di Dio. Inculcare vuol dire proprio instillarla nel suo cuore, dell'unità di Dio e del fatto che egli ha creato l'universo e indirizza, questo è scritto proprio nell'introduzione alla Bibbia ebraica, ha creato l'universo, indirizza e guida gli avvenimenti, sentite bene, avvenimenti umani, pur lasciando all'uomo la libertà di scegliere e di comportarsi. E questo cosa significa? Significa che quando noi accettiamo per fede, come c'è scritto in Ebrei, che il Signore ha creato i cieli e la terra, per forza dobbiamo confrontarci col Signore, non possiamo esimerci dal... Sì, io so che per fede che Dio ha creato, però mi comporto come voglio io, faccio quello che voglio io, perché se no non siamo credenti. Queste cose ci fanno impazzire per la gioia, però aumentano anche la nostra responsabilità nei confronti di quello che è scritto. E infatti abbiamo letto che la parola che ha creato, la parola si è fatta carne, sappiamo, in Gesù, in principio era la parola, sono tutte cose che stanno a indicare che Dio ha creato parlando, cioè la parola di Dio ha il potere di creare e di dare vita. Possiamo quindi affermare, in base a questi pensieri, che la Bibbia non è un testo scientifico, esattamente vero. La scienza vuole capire la realtà che ci circonda, è altrettanto vero questo. Però molte volte l'uomo, in passato come anche adesso nel presente, confonde scienza, fede e religione. In passato le schiere ecclesiastiche hanno perseguitato degli uomini di scienza perché hanno detto che l'uomo non era più al centro dell'universo. Copernico, Galileo, la Terra non è più il centro dell'universo, quindi sbiella tutto. Cioè tutti diventano pazzi perché non siamo più al centro dell'universo, no, siamo un pulviscolo, un frammento dell'universo infinito. Anche adesso ci sono degli scienziati, però non faccio nomi perché tanto non ne vale la pena, che si attaccano alle scritture. Ma perché le attaccano? Perché confondono quello che c'è scritto col comportamento degli uomini. Però questo è un difetto loro, nel senso che non hanno lo spirito e il desiderio di conoscere a fondo e di sincerarsi con una lettura attenta, onesta e premurosa proprio quello che le scritture affermano e perché lo affermano. Quindi le scritture sono per il bene dell'uomo in tutta la sua sfera, quella materiale e spirituale. E la scienza indaga la creazione, questo è giusto. Però sono due cose su due piani completamente differenti che non si incontreranno mai, non si incontreranno. Ma questo non si incontreranno mai è anche un po' colpa nostra. Perché? Perché noi veniamo da una cultura di matrice pagana. Solo la cultura ebraica ha questa sensibilità spirituale di cercare di unire la materia con lo spirito, quindi quello che è temporaneo con quello che è non temporaneo e eterno. Infatti mi viene in mente, tanti anni fa, quando la prima volta siamo andati a vedere un sito ebraico, io ho parlato con un signore inglese, penso fosse americano, in inglese, che però era ebreo, ed con suo figlio era tornato in Israele a vedere i luoghi archeologici. E questo signore mi ha detto una cosa che mi ha stupito e che ogni tanto ci ripenso. Mi ha detto, questo signore aveva già più di 80 anni, era una persona anziana, e dice che quello che gli ebrei hanno nel cuore ce l'hanno pure sulla bocca. E questo mi ha sconvolto, perché da noi in Italia culturalmente e normalmente questo qua è un difetto per ogni essere umano, è un difetto grosso, perché invece io credo che nasconda il candore di una persona che, pur magari non so se fosse credente questa persona, questo non posso dirlo, però fa parte della cultura ebraica questo sentimento, questo modo di approcciarsi alla vita. Quando Gesù incontra Natanaele cosa gli ha detto? Mi sembra sia in Giovanni. Natanaele, parlando con Pietro e Giovanni, ha detto può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Ha detto subito, la prima cosa, ha criticato Gesù. E Gesù cosa gli ha detto? Ecco un vero israelita in cui non c'è frode, perché conosceva il cuore di Natanaele. Quindi sappiamo anche attraverso queste poche cose, ma attraverso le letture che abbiamo fatto in precedente, in passato, sappiamo che Gesù afferma che non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla sua bocca, perché viene dal cuore. Quindi le nostre azioni rivelano le intenzioni del nostro cuore, se nobili oppure vili. Così la manifestazione della creazione ci parla di Dio e sono una traccia della sua mano nella nostra esistenza. Allora, dopo questa piccola riflessione, come vi sembra il creato? Una cosa buona o una cosa cattiva? Dico questo perché sappiamo, grazie alla cultura ebraica, grazie alla sensibilità, e una signora che credente diceva la coscienza ebraica, che la materia ha bisogno dello spirito per sussistere e per avere vita. Altrimenti tutto è vuoto e sterminato, come leggiamo nel primo versetto di Genesi, senza la presenza del Signore. Adesso però, fermiamoci un attimo, ho finito la parte della creazione, però continuiamo su un'altra parte della creazione, che è il tempo. Dice in Ecclesiaste: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Non significa questo che noi abbiamo il tempo di fare ogni cosa nella vita. Per gli ebrei e per questa cultura ebraica, questa sensibilità ebraica, non si può concepire la vita come una sequenza di cose da fare. Ricolleghiamoci alla fisica. La fisica è una materia che si impara a scuola, che cerca di spiegare le cose che succedono nella realtà con la matematica. Quindi descrive, che ne so, una macchina va a una determinata velocità, a 50 km all'ora, sappiamo che se passa un tot di tempo, misurato dall'orologio, la macchina fa un determinato spazio, un determinato percorso, quindi 50 km all'ora, in mezz'ora fa 25 km. E la fisica, che impariamo a scuola, ci insegna che come cambiano i fenomeni, come cambia la realtà, man mano che passa il tempo che misuriamo con l'orologio. In questo caso consideriamo il tempo come una grandezza che scorre in modo uniforme, come se io avessi un cronometro che lo faccio partire e misuro quello che succede e prendo le varie posizioni, e questa misura va avanti sempre nel tempo in modo preciso e costante. La realtà però non è proprio così come ce la spiega la fisica elementare, perché sono tante cose che complicano queste diciamo semplificazioni. C'è l'attrito, ci sono le cunette, che ne so, se la gomma è sgonfia, non la gomma è sgonfia, se l'uomo è addormentato oppure sveglio alla guida. Ci sono tantissime cose che contribuiscono a complicare la vita di tutti i giorni. Einstein all'inizio del secolo ha dimostrato, con un'intuizione prima di formularlo con delle leggi matematiche, che il tempo non è una grandezza che fluisce in modo uniforme. Sappiamo, per in base a questa sua teoria, ci sono delle implicazioni pratiche. Una cosa ve le dico perché sono cose meravigliose e ci fanno vedere la realtà sotto un'ottica quasi di un bambino, però un bambino, io credo, ispirato da Dio, perché Einstein ha avuto questa intuizione prima ancora di formulare la teoria. Poi dopo si è fatto aiutare da dei matematici per poter spiegare quello che lui aveva intuito. Ad esempio, sappiamo come implicazione pratica che in pianura il tempo scorre molto più lentamente che in montagna. E una cosa pazzesca questa. Ci sono degli strumenti scientifici che non costano carissimi, che si possono comprare e si può verificare questo. Quindi, in base a questa teoria, ogni corpo rallenta, ogni corpo, quindi Alessandro, Laura, Emilio, se avessimo masse talmente differenti si potrebbe verificare anche tra di noi, però visto che le nostre masse più o meno sono, il nostro peso è più o meno uguale, non possiamo verificarlo. Però, dicevo, ogni corpo rallenta il tempo nelle sue vicinanze. Se le cose cadono per terra, cioè i miei occhiali li lascio andare giù, cadono per terra, è a causa del rallentamento del tempo. In pratica, dove il tempo scorre più lentamente, le cose cadono. Nello spazio che c'è tra i pianeti, il tempo scorre in modo uniforme. Quindi, finché il Signore vuole, è costante e eterno, senza nessun cambiamento. Infatti lo dice che le leggi non cambiano finché il Signore non interviene. Quindi dove nello spazio, dove i pianeti e il tempo scorrono in modo uniforme, i pianeti fluttuano e non cadono giù. Ecco perché è una spiegazione razionalmente plausibile che come mai non cadono giù i pianeti. È una domanda che io mi facevo da bambino, come fanno a non cadere giù? E questo è il succo, diciamo, pratico della teoria della relatività di Einstein. Quindi, secondo questo, quello che ha ipotizzato Einstein, ma che poi il Signore sapeva già benissimo, il tempo non è una grandezza assoluta, siamo noi che non lo sappiamo, dobbiamo cercare di entrare in questa concezione che ha il Signore della vita, della realtà. Il tempo non è una grandezza assoluta, come una persona pensa naturalmente. E quindi, secondo questo modo nuovo di pensare, quando noi, con la fisica diciamo, che ha teorizzato Einstein, noi non vediamo più le cose come cambiano in funzione del tempo, perché ogni cosa ha il suo tempo locale e ogni tempo locale cambia rispetto agli altri tempi. Quindi se io vivessi sempre in pianura, una persona che vive a 8.000 metri di altezza vivrebbe di meno. Io ho più tempo rispetto a quella persona lì. Quindi non c'è un solo tempo, quello che voglio dire, non c'è un solo tempo che come tu fai partire il cronometro va sempre avanti. Ci sono tantissimi tempi e i tempi sono tutti locali, cioè legati alla posizione. Succede questo, se ci pensiamo bene, a fondo, quando noi ci soffermiamo a riflettere sulla nostra vita e ragioniamo in termini di passato e futuro, come se la vita di ciascun essere umano fosse un film che ha un inizio e una fine. Ecco che la vita si srotola come in una pellicola. Questo succede perché abbiamo solo un centro di gravità, che è il nostro modo di vedere le cose. E questo modo di pensare ce l'hanno tutte le persone, ognuna su se stessa rispetto agli altri. E questa è una relatività, diciamo, spirituale, che può essere messa a fianco della relatività fisica che abbiamo visto prima. Questo però fa sì che se noi ci confrontiamo con la realtà in questo modo, possiamo solo disorientarci, perché iniziamo a dare importanza al passato, ai ricordi, alle cose, alle situazioni. Però questo, perché dico questo? Perché c'è una cosa che ogni uomo sa, indipendentemente che abbia una sensibilità spirituale, o che ricerchi Dio oppure no, è che il passato non lo possiamo cambiare. Ogni momento che viviamo, compreso questo, nel giro di qualche istante scompare, è destinato ad essere inghiottito nel nulla. Per questo che l'uomo naturale si attacca alle cose, si riempie la vita di cose da fare e letteralmente proprio di cose, di ricordi, di oggetti. Ci sono persone che comprano sempre perché vogliono riempire la vita di cose, pensando che le cose gli diano la felicità, la gioia, la tranquillità. Cosa che, secondo quello che sappiamo per fede, è assolutamente falso. Visto che il passato, quindi è una cosa drammatica se ci pensi bene, perché ci si riempie la vita di cose per affrontare la realtà del tempo che scorre e però sappiamo che è persino relativo. È una cosa che ci fa impazzire. Visto che il passato non lo possiamo cambiare e visto che siamo uomini dotati di coscienza, riprendiamo, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo e gli ha persino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere fino in fondo quello che gli ha fatto, ci rendiamo conto che non possiamo cancellare quello che abbiamo fatto di male nella nostra vita. Il peccato che l'uomo compie, naturalmente, è gravissimo agli occhi di Dio. C'è un detto che dice, se non sbaglio, che il male fatto da una persona nella sua vita gli ritorna. Se ci pensiamo bene, questo avviene perché gli effetti del peccato si protraggono nel tempo, ma anche si propagano nel tempo, per anni nella vita delle persone. Il male che ho nel cuore io influenza mio fratello, influenza gli altri. Mio fratello viene influenzato dal male che faccio io e a sua volta influenza un'altra persona. Per quello che il male ritorna nella vita delle persone, perché se analizziamo la vita dal punto di vista relativistico, del comportamento umano in modo relativistico, non ne veniamo a capo. Per quello che ci va qualcosa di fermo e di costante, che come la parola del Signore, che è costante come sono costanti i moti dei cieli, anche se sappiamo che poi i cieli e la terra passeranno. Però c'è scritto che non solo un apice della mia parola passerà. Quindi per l'uomo naturale è impossibile uscire da questo meccanismo. Il tempo passa, il male fatto resta. E l'uomo rimane segnato per sempre, segnato nel proprio cuore, ma anche segnato nel comportamento con gli altri e nelle vite degli altri. È per questo che sappiamo che quando il peccato è entrato nella terra ha devastato tutto, ha devastato anche la creazione, secondo quello che dice nella Bibbia, lo leggiamo anche in Romani, lo leggiamo in vari punti. Però Dio stesso ci viene in aiuto attraverso sempre la sua parola. In Romani 2,4 leggiamo che i tempi del Signore, anzi volevo dire, scusatemi, i tempi del Signore però sappiamo che non sono i nostri tempi. Quindi noi che abbiamo dei tempi particolari e locali, non c'entriamo niente col tempo del Signore. Il Signore ha un tempo che è assoluto. Quindi il tempo che ha il Signore è diverso da quello che ci poniamo noi e che abbiamo noi. La pazienza che ha il Signore è solo in vista del nostro ravvedimento, come leggiamo in Romani 2,4. Quindi per ogni credente il tempo utile per cercare il Signore è solo il presente. Adesso noi scegliamo per il nostro futuro, per evitare che la contaminazione del peccato si diffonda nella vita di tutti. La circoncisione del cuore, la protezione della nostra mente, che mente e cuore sono due cose completamente collegate. La mente non è una cosa astratta, è una cosa concreta, nel senso che la mente fa sì che noi siamo invasi da pensieri che ci possono rovinare la vita. Dicevo che la circoncisione del cuore, la protezione della nostra mente, della contaminazione spirituale, ci portano alle sorgenti della vita. E cos'è questa? È l'ubbidienza. Questa è l'ubbidienza. Così come i pianeti e la creazione ubbidiscono alle leggi di Dio, così noi credenti dovremmo ubbidire alle leggi di Dio, alle leggi morali che ci ha dato il Signore. Però questo non vuol dire che la legge produce la vita, ma l'ubbidienza alla legge certo che produce la vita, perché è un ubbidire a Dio e non agli uomini. E questa è la differenza, che Gesù stesso ricorda nelle sue parabole, nel suo modo di fare quando era venuto in terra. In quest'ottica le parole "per tutto c'è il suo tempo" significano che Dio è il Signore del tempo, perché è Lui stesso che l'ha creato, e il Signore ci dà il tempo per ogni cosa, non siamo noi a darcelo. Dio crea le situazioni e ci fa vivere in esse, è per quello che prima dicevo di che bisogna impegnarsi per il Signore, perché il Signore poi fa confluire i suoi figli, e quindi se Dio vorrà la Chiesa aumenterà grazie al suo disegno. Però il fatto che noi, che Dio crea le situazioni e ci fa vivere in esse, non significa che siamo liberi di fare ciò che vogliamo. L'uomo può solo scegliere se fare il bene o fare il male, oppure se scegliere per il Signore, oppure scegliere in autonomia e quindi pensare solo a se stesso. Perché diciamo questo? A me viene in mente, ad esempio, adesso che Valentina ha avuto un bambino, è una cosa molto paragonabile alla creazione, perché come facciamo? Abbiamo noi stabilito, come diceva il Signore Giobbe, come nasce un bambino nel seno di sua madre. Abbiamo stabilito noi come cresce e si sviluppa nella pancia questo bambino. Come fa a vivere, a respirare, che non c'è aria nella pancia. Come fanno a crescere i capelli e le unghie? E soprattutto, chi ha stabilito quando e come si deve arrestare la crescita e lo sviluppo di un corpo? Questi misteri, cari fratelli, dovrebbero annichilirci immediatamente, all'istante, essere fulminati all'istante. Tutto il nostro ego, il nostro io, dovrebbe essere distrutto, buttato nel nulla che c'era prima della creazione. Solo attraverso questo passaggio obbligato potremo sperare di avere qualcosa dal Signore. Quest'animo, questo sentimento, questa umiltà vera, di meraviglie, di desiderio di conoscere il Signore, è quello che ci fa dipendere direttamente da Dio, come un bambino dipende dal suo genitore. Quindi la vita, per dare gloria al Signore, è un mistero che va indagato non con gli occhi della carne, cioè con la mera curiosità intellettuale, ma con l'attenzione e la sensibilità spirituale, solo che possiamo avere solo se facciamo pulizia dell'immondizia che abbiamo nelle nostre vite. Io, cari fratelli, personalmente non voglio più nutrirmi di cose inutili. Voglio attingere alla fonte, perché il pane che mangio tutti i giorni non mi basta. Non mi è mai bastato quando non ero credente, perché ne ero consapevole che non mi bastava il pane. Il pane significa anche le cose da fare nella vita, gli amici, non mi sono mai bastati. Ho sempre desiderato qualcosa di più. Ebbene, è il momento adesso di mettere veramente da parte questo pane che non mi basta. Perché solo la presenza del Signore... Un credente deve farlo proprio come imperativo morale, come una cosa categorica, deve subordinare tutto alla comunione col Signore. E quindi solo la comunione del Signore ci può calmare e riflettere sulle sue opere ci può dare gioia e meraviglia in modo infinito. Abbiamo detto prima, che ho sentito in qualche preghiera, che il Signore vede nel cuore delle persone e parla al cuore delle persone, come ha fatto Gesù con Natanaele. Se non sentiamo è perché abbiamo le orecchie dure, oppure gli occhi che non vogliono vedere per non comprendere come il cuore, dice la Bibbia, ed essere salvati, essere convertiti. Quindi, riallacciandoci alla fisica, il tempo non è una grandezza che si sviluppa come può essere quando noi misuriamo con un metro la lunghezza del tavolino, o col metro da carta che lo sviluppiamo e misuriamo. Questo pezzo misura 60 cm. Il tempo non va misurato in questo modo. Perché se no saremo sempre perdenti se misuriamo il tempo in questo modo. Il tempo ha diversi significati letterali, può essere istante, momento, può essere il tempo atmosferico, ma se guardiamo alla sua pura, diciamo, connotazione spirituale, è solamente una concessione che il Signore fa ai suoi figli e dalle persone che poi diventeranno suoi figli o crederanno in Lui. E perché questo il Signore ci dà tempo? Perché la conversione, quando accade, fa una cosa clamorosa, che è quello di cancellare il peccato. Perché in Atti leggiamo, lo dice Pietro: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. E questa è la consolazione che ha il credente. Il Signore è venuto per non solo per darci delle regole, perché come abbiamo detto prima non sono le regole che ci fanno vivere. Le regole ci possono far star bene per un determinato periodo, per qualche istante, per qualche giorno, però quello che ci fa bene è la presenza del Signore, perché toglie il male dal nostro cuore, lo cancella il passato, ma toglie anche il male dentro il cuore dei credenti. Perché Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito, la fine del tempo che è stato creato dal Signore. Solo in questo modo, con la conversione completa, la conversione non può essere parziale, perché se no non è una conversione, è una finta, oppure si fa come i bambini che continuano sempre a giocare, fanno gli scherzi e poi dopo chiedono scusa e poi dopo... È un comportamento molto infantile questo. Quindi la conversione, quando c'è, è totale, e la conversione cancella i peccati, perché è il Signore che li cancella, non sei tu col tuo comportamento, è l'azione del Signore. Vedete, cari fratelli, io quando penso a queste cose, al cielo, alla creazione, alla mia vita anche all'interno della comunità, e la mia vita prima e dopo, vi confesso che il Signore mi ha letteralmente afferrato prima che facessi una brutta fine. Questo è una cosa che io non lo capisco, non la capisco. Ed è una cosa molto forte che mi commuove, perché, ma come si fa? Cioè, normalmente una persona che fa del male, tu non gli vuoi più stare insieme. non la vuoi vedere, non la sopporti. Non... Ebbene, il Signore invece sì, mi ha sopportato, ha avuto pazienza nei miei confronti, mi ha accolto, anzi mi ha curato con grande dolcezza. Quando io non me l'aspettavo mi arrivava di fianco, cioè non è che mi arrivasse di fianco, però vedevo che mandavo un suo servitore, una persona che mi dava una cosa che mi metteva gioia, mi tranquillizzava, mi faceva leggere un versetto che mi poteva calmare. C'è scritto, non so più dove, se in Isaia o forse in Isaia, che il Signore ti passa a fianco e tu non te ne accorgi. Ecco, per poter vivere dobbiamo ricercare questi momenti e cercare di coglierli, di capirli nella nostra vita. Solo così avremo gioia in abbondanza e quindi potremo cantare la canzone che mi hai cantato prima con sincerità e secondo verità a te. Queste cose io non le dico perché voglio valutare le mie colpe in relazione alle colpe degli altri. Le colpe personali ognuno le sa e deve valutarle alla luce delle scritture, che è l'unico metro universale, non mutabile, invariabile che ci è stato dato. Quindi le mie colpe sono messe solo alla luce della parola di Dio. Questo non significa che un fratello non mi può riprendere, anzi il fratello ha il dovere di riprendermi. Se io pecco e faccio male nei confronti di un altro, uno è tenuto a dirglielo, perché se no non gli dimostra amore. Perché l'amore è dimostrare di volere il bene dell'altra persona. Quindi se uno sbaglia, se io non te lo dico, sono peggio di te. Perché vuol dire che non mi interessa quello che è la tua vita, non mi interessa quello che fai. Non sarei il tuo fratello se non ti dicessi che quando sbagli. Così, per riallacciarci e cercare di ancora di ringraziare il Signore, il moto dei pianeti, la gravità, sono solo una manifestazione della potenza del Signore che mantiene le leggi che ha dato i cieli, leggi che mantiene immutabili fino a quando Lui stesso vorrà. Sempre per quando ragionavo su questa teoria della relatività che ha fatto Einstein, come possiamo spiegarci una forza, quando si parla di forza di gravità, che attira i pianeti, quando tra i due pianeti non c'è nulla, non c'è un elastico, una molla che li attira, oppure non possiamo neanche respirare, sappiamo che c'è solo un po', diciamo, il vuoto assoluto non esiste, ci dice la fisica, però tra i due pianeti c'è solo un po' di pulviscolo, oppure ci sono i detriti che ha messo l'uomo, come ha messo sulla Terra e li ha sparati anche nello spazio. E quindi nel vuoto tra i pianeti non c'è neppure l'aria. Una cosa che noi naturalmente respiriamo senza accorgerci. Einstein ha intuito, prima ancora di formulare le leggi, dicevo, che in mezzo ai pianeti c'era solo una cosa, lo spazio e il tempo. È per questo che ha creato il concetto di spazio, ha formulato queste sue teorie, osservando la realtà, e la chiamate teoria dello spazio-tempo. Il moto dei pianeti, la gravità, il fatto stesso che noi siamo adesso, è solo una manifestazione della grazia che il Signore ci fa. Però quello che voglio dire, non perché sono importanti i pianeti, e non è importante sapere come si muovono, ma è importante sapere perché si muovono e chi li ha fatti e cercare di scoprire chi è che ha fatto i pianeti, e cercare di scoprire chi è che ha fatto l'uomo. Vedete, cari fratelli, questa settimana io, quando pensavo a cosa dire e leggere oggi, sinceramente credevo di non aprire la bocca oggi, perché alla luce della parola di Dio non mi sentivo a posto, non sentivo neanche uno slancio dentro di me. Però quello che è successo, quello che adesso noi stiamo parlando, e se sono riuscito, grazie al Signore, a trasmettere qualche sentimento di lode e di ammirazione per il Signore, è solo un miracolo dovuto al Signore, perché è il Signore che sceglie secondo i suoi tempi e la sua volontà. Noi non dobbiamo solo essere disponibili, il progetto del Signore, il disegno sono del Signore, noi dobbiamo solo essere disponibili, accettare per fede e impegnarci per il Signore. Ecco, forse l'unica cosa che ho fatto questa settimana è che mi sono impegnato per il Signore, non perché il Signore avesse bisogno di me, ero io che avevo bisogno di Lui, E questa è la scoperta che ha rivoluzionato la mia vita. Ecco questo, grazie al Signore Gesù, che benedetto in eterno. Amen.
Amen.